Edicola, in abbonamento, online e ora anche in podcast, con Gianluca Barca e Federico Meda.
E così, Federico, siamo arrivati alla fine di questo campionato top 10, un campionato complicato con tantissime partite rinviate, tanti recuperi, tanti rinvii anche dei recuperi, però adesso siamo arrivati ai playoff ed è arrivato il momento di fare un po' l'analisi delle quattro squadre che si giocheranno lo scudetto.
Sì, è stato un campionato anomalo, però devo dire meglio del previsto.
Su questo sono d'accordo, sono d'accordo.
Tanti non avrebbero scommesso neanche sull'arrivare ai playoff e probabilmente anche quanto è costato per i club delle, diciamo, serie inferiori che non hanno potuto giocare. Però dai, sicuramente tecnicamente sono anni che questo campionato non ci dice molto, però è stato godibile perché quantomeno le prime squadre erano un po' più chiuse tra loro, c'era grande differenza tra le prime quattro e il resto, però insomma c'è stata un po' di battaglia e devo dire che anche questi recuperi hanno tenuto un po' più col fiato sospeso certe situazioni.
Sì, su questo sono d'accordo, anche se poi alla fine ai playoff sono arrivate le quattro squadre favorite, insomma. Se si fosse dovuto scommettere all'inizio della stagione sulle prime quattro, i nomi erano questi: Petrarca, Rovigo, Calvisano, Valoragbi. Da definire c'era giusto l'ordine, insomma, capire chi sarebbe arrivata prima, seconda, terza e quarta. Però insomma i nomi erano quelli e adesso sono queste che si giocano il titolo della stagione 2020-2021. Tu come la vedi?
Ma alla fine l'accoppiamento adesso è tra Calvisano e Rovigo, quindi una finale anticipata, e poi l'altro su l'unica squadra di questi playoff che non ha vinto il campionato, ovvero il Valoragbi, contro il Padova, che è stata poi la regina della stagione con una sola sconfitta e un solo pareggio, però proprio entrambi con Calvisano. Io dico che, non so come, penso che Calvisano sia la classica squadra che arrivata a questo momento della stagione possa avere un po' tanti favori del pronostico. Dall'altra parte c'è una squadra come Rovigo che ha sempre l'entusiasmo dalla sua, anche perché è venuta fuori da un periodo un po' di difficoltà, e dall'altra parte non so perché, ma mi viene da dire che il Padova in questo momento sia superiore al Valoragbi, che forse non sta attraversando il miglior momento della sua stagione. Quindi mi viene da vedere a una finale con Padova che giocherà anche in casa, e dall'altra parte tutto è da vedere, però insomma vedo molto ben messa Calvisano, anche perché è l'unica che ha battuto Padova e questo probabilmente influirà. Hanno i giocatori di ritorno, tanti infortunati, tanti problemi che hanno un po' colpito durante la stagione la squadra, e adesso secondo me sono queste due, secondo me, le squadre, i cavalli secondo me vincenti. Poi,
allora partiamo, Federico, dalla prima semifinale Petrarca Valoragbi. Sentiamo un po' il messaggio che ci ha mandato Andrea Marcato, cosa dici?
Vai, sentiamo Andrea.
Noi come Petrarca arriviamo bene ai playoff sia da un punto di vista fisico quanto da un punto di vista mentale. Ovviamente ci aspettiamo dei playoff duri e credo mai come quest'anno equilibrati. E noi vogliamo affrontare queste, insomma, queste due sfide di semifinale con l'umiltà che abbiamo sempre utilizzato, pensare una partita alla volta e sapere, insomma, che oltretutto affrontiamo una squadra estremamente forte, hanno un grande attacco, forse come modo di utilizzare il pallone, le opzioni offensive, il migliore del campionato. Noi tutto l'anno ci siamo dati piccoli obiettivi, partita dopo partita. Il primo obiettivo era arrivare ai playoff, il secondo obiettivo era arrivare da primi, e adesso ovviamente in questo momento qua non posso dirti che il nostro obiettivo non sia quello di arrivare in finale. Abbiamo l'opportunità, anche la speranza e l'opportunità di poterla giocare in casa, perciò vogliamo sfruttare le occasioni.
Ma tu cosa pensi, Federico, di questa così teoria di Marcato, dei piccoli passi del Petrarca? È vero, piccoli passi, però loro sono stati molto consistenti per tutta la stagione.
Sì, sono stati molto consistenti, però sempre un po' a sorpresa. Loro per primi hanno dovuto capire di essere molto performanti. Sono una squadra che aveva cambiato tanto l'anno scorso, imposti anche spot chiave. C'era un nuovo allenatore degli avanti, Jimenez. Era una squadra che insomma doveva trovare un po' la propria comfort zone. Come abbiamo raccontato su questo numero di All Rugby, è stato fatto un lavoro di team building quando era fermo il campionato per rimettere a posto il centro sportivo, gli spogliatori. Ha creato un po' di legame fra i giocatori per un gruppo che poi, dicevamo, è molto allargato, Gianluca, perché Padova doveva disputare anche la Serie A e quindi poi questa prima squadra si è ritrovata con tanti giocatori di qualità, ma in sovrannumero.
Ha una rosa molto solida, non ha punte di eccellenza particolari nelle individualità, anche se non si può dimenticare che Tito Tebaldi è un giocatore di grande esperienza, con tanti anni in nazionale, e a questi livelli potrebbe fare la differenza. Insomma, il Petrarca ha un bel carro armato e Lorenzo Cannone, il fratello più piccolo di Nicolò, è uno dei nomi che hanno tenuto più, attirato più attenzione nell'arco del campionato, perché è un giocatore giovane, giovanissimo, di cui si parla molto bene per il futuro. Io sono abbastanza curioso, anche se adesso ha qualche infortunio, Nostran, la squalifica di Machelara, non credo che i due mesi di squalifica...
Sì, anche quella di Munari, che sì, per carità non va in campo, però sicuramente un po' avrà segnato per certi versi la piazza, perché sappiamo che il direttore generale è importante, no, per il gruppo.
Sono anche molto curioso di vedere Luca Zini, che a numero 10 è un giocatore che ha fatto molto bene quest'anno e potrebbe essere uno dei protagonisti di questo playoff. Io credo che la semifinale comunque se la giudicheranno, perché il Valor Rugby che ho visto una settimana fa, 10 giorni fa a Calvisano, mi è sembrato un po' in difficoltà, soprattutto nelle fasi statiche. C'era a vedere la partita anche Jacques Brunel, che è un consulente, un assistente del club. Ciò nonostante, insomma, la squadra nei confronti diretti è stata arrivata spesso seconda, insomma, sia col Calvisano sia col Petrarca. Ha vinto il primo col Rovigo, poi ha rischiato di vincere anche al Battaglini, però insomma negli scontri diretti non è andata benissimo.
Diciamo che ha perso qualcosa a livello proprio di sicurezze. Poi dall'altra parte Petrarca può contare comunque sull'inglese Lyle numero 15, che è anche una sicurezza estremo, quindi quando tu c'hai, sai, quest'asse sulla mischia che tiene con Pavesi là davanti, poi c'hai una discreta touche, c'hai un mediano di mischia come Tebaldi, che sostanzialmente fa anche il 10, insomma inizia ad avere veramente tanti punti fermi su quell'asse, e penso che sia la squadra che in un doppio confronto soprattutto, quindi che può anche giocarsi una seconda chance, perché il discorso è la partita secca, invece la semifinale andata e ritorno, penso che il Padova, se anche potrà soffrire l'esordio, poi dopo potrebbe mettere le cose a posto nel ritorno.
Io sentirei anche cosa ne pensa Roberto Manghi, perché è importante sentire anche un po' la campana di Reggio.
Abbiamo fatto una buona stagione, una stagione particolare questa, perché abbiamo cominciato tanto presto, forse eravamo subito pronti prima delle altre squadre, poi chiaramente abbiamo dovuto cambiare anche un po' il sistema di preparazione, perché la stagione è stata lunga, con alcune pause dovute al Covid, e l'abbiamo finita un po' tirata. Però penso che in questi 15 giorni abbiamo sistemato di nuovo tutto e siamo tornati ai livelli dell'inizio, e penso che, anzi sono sicuro di essere, che la squadra è pronta. Sicuramente il Petrarca è la migliore squadra e ha fatto la migliore regular season, e dunque sarà la squadra più difficile. Nello stesso tempo è la squadra che nelle partite in cui abbiamo giocato con loro non ci ha dominato, ha solamente avuto la possibilità di vincere, visto che avevamo sprecato tante occasioni. Dunque sicuramente è la squadra più forte, ma pensiamo che è battibile sprecando meno. Io ai miei giocatori ultimamente l'ho fatto ben presente che i maggiori mali ce li siamo fatti nelle partite da soli. Dunque dobbiamo trovare quella concentrazione e quella voglia di far bene e di arrivare a un risultato positivo, che sarebbe qualcosa di importante per la nostra giovane società e soprattutto anche per la città di Reggio Emilia, che in questo momento ha in noi l'unica squadra che può essere vincente.
Valor Rugby, che aveva senz'altro un grossissimo potenziale d'attacco che non ha sfruttato fino in fondo, e forse ha ragione Manghi a dire che devono sprecare meno. Vediamo se saranno capaci in questi playoff. Senti, invece l'altra semifinale tu l'hai definita una finale anticipata. Diciamo che è stata spesso e volentieri la finale delle ultime stagioni, Calvisano-Rovigo, con grandi, grandissime rivalità, anche perché finché è stato presidente Alfredo Gavazzi, a Rovigo puntavano il dito sul fatto che questo cambiava un po' le regole d'ingaggio, insomma, che c'erano dei favoritismi. A Rovigo non è mai andato giù il fatto di perdere contro la squadra che in qualche modo apparteneva all'ambito del presidente federale.
Ah sì, sicuramente ci siamo tolti tutti questi problemi legati a presunti aiuti o queste cose qua. Anzi, Calvisano forse per una volta sarà libera di pensare al suo campionato e vada come vada, senza queste inutili polemiche che non fanno bene al movimento. Tutto abbiamo bisogno tranne che di questo. È peccato, perché è una partita che, proprio per la rivalità che c'è fra le due squadre, mancherà del pubblico questa doppia semifinale, e forse Calvisano è quello che soffre di più l'assenza di pubblico, come Rovigo, nel senso il pubblico per queste due squadre è forse quello più determinante. Poi ovvio, il Battaglini pieno è sicuramente quasi un uomo in più per i rossoblù. Certo, sarà la partita su cui si è basato il nostro campionato e l'eccellenza italiana negli ultimi anni, quindi corsi e ricorsi storici, e già questo farà notizia e sarà importante.
Non abbiamo detto, Federico, che le partite saranno trasmesse tutte dalla RAI in diretta, e quindi diciamo che per un campionato che è stato per larga parte un po' in sordina, si è svolto in sordina, la possibilità di approdare sul canale pubblico in chiaro non è da così.
Infatti Valor Rugby Padova sarà il 15 maggio alle 18 e poi si replicherà il 22 maggio alle 17:40. Invece l'altra semifinale, il Rovigo contro Calvisano, sarà il 16 maggio alle 18 e il 23 si replicherà alle 15:30. Ovvio, l'abbiamo sempre criticato, non si può portare il nostro rugby sui social network. Facebook non è la vetrina giusta per il nostro rugby, questo perché il nostro prodotto rugby italiano non è certamente meritevole di chissà che dirette satellitari, però certamente si merita quantomeno il Chiaro e la possibilità che tutti si avvicinano almeno per una partita a giornata sulla RAI. Però questo fa parte di una gestione dei diritti e una gestione dell'immagine del nostro rugby, che ha un respiro molto più ampio e non è soltanto legata al top 10. Sappiamo che probabilmente DAZN non rinnoverà l'anno prossimo e che anche il Pro 14 in questo momento è orfano di una televisione, e anche lì, parlando con Dalai settimana scorsa, il nuovo presidente delle Zebre, insomma anche lui si augura che possa finire su un canale in Chiaro. Insomma, c'è tanta voglia di Chiaro, ma a parte la voglia c'è una necessità, Gianluca.
Sì, c'è la necessità che si apra, si accenda un riflettore su questo campionato, che naturalmente deve acquisire anche alcuni elementi di maggiore importanza, per esempio a partire dagli arbitri. È un campionato che senza il TMO, senza i sighting, insomma, vive un po' amputato perché ormai il rugby è diventato talmente complicato, talmente difficile da giudicare, che pensare che l'arbitro se la debba cavare da solo, con un cenno d'intesa, uno sguardo con l'assistente, insomma, a volte lo abbiamo visto di persona, è molto complicato. Parlavamo di Calvisano Rovigo. Il Calvisano, secondo me, il Calvisano di Guidi è il classico gatto selvaggio. Guai a metterlo nell'angolo, guai a dargli l'idea che non ha scampo. Ti può saltare addosso da qualunque posizione, in qualunque momento, e difatti credo che nessuna delle altre tre contendenti fosse particolarmente contenta di affrontare il Calvisano, che ha finito bene la stagione, ha vinto a Padova alla Guizza, dando l'unico dispiacere della stagione al Petrarca, poi ha battuto il Valo Rugby. Mancherà i gialloneri Kyle Van Zyl, che è un giocatore che con la palla in mano può dimostrare un livello superiore, però nel complesso è una squadra molto quadrata, molto solida, con una mischia forte in prima linea, due mediani mischia che si possono alternare, molto diversi fra loro: Manfredi Albanese Ginammi, giovanissimo, mediano di mischia della Nazionale Under 20, e Mozza Semenzato, che invece è stato il mediano di mischia della Nazionale Maggiore qualche anno fa ormai, però è un giocatore di esperienza. E poi ci sono due giocatori davanti in mischia come Samu Vunisa, che è mastodonte,
è uno spauracchio
livello, no? anche se non corre più tanto, insomma, però se gli capiti a tiro nel suo raggio d'azione i suoi chili si sentono. E poi c'è questo Alessandro Izekor, che se invece che essere nato a Brescia e chiamarsi Izekor, nato da famiglia nigeriana, si chiamasse con un nome figiano, probabilmente avrebbe la fila di procuratori davanti a casa sua che lo vorrebbero portare in mezzo mondo, perché è veramente un ragazzo di mezzi fisici spaventosi. Gianluca Guidi dice che deve ancora farsi, soprattutto nella comprensione del gioco, nella comprensione di come agire nei bassi fondi del rugby, però quando c'ha la palla in mano e quando ti prende con un placcaggio, insomma, fa cose veramente da lasciarti a bocca aperta.
E poi Gianluca, cosa dire, è una squadra che sa vincere,
squadra
che è arrivata nelle ultime sei finali di campionato sempre a giocarsi il titolo, e questo farà la grande differenza, perché sa gestire i momenti difficili che possono esserci tra le due semifinali e eventualmente la finale.
Guidi fa un po' così, tende a fare l'outsider, sentiamolo, perché a Guidi piace stare coperto nella boscaglia a fare la sortita del Fedain.
Affrontiamo questi playoff con sicuramente la consapevolezza che nell'ultimo periodo la squadra stiamo facendo le cose per bene, come vanno fatti in vista di un appuntamento così importante, però anche non tralasciando quello che è successo in regular season, i passaggi a vuoto che abbiamo avuto dovuti soprattutto a certe situazioni settimanali che dobbiamo e abbiamo gestito nella maniera migliore. Dobbiamo credere e essere consapevoli che dentro la settimana possiamo trovare le nostre situazioni e sistemare tutte le aree del gioco. Al contempo sappiamo che affrontiamo in questo momento, secondo me, la squadra che è arrivata meglio al playoff, perché Rovigo arriva con una giusta consapevolezza, ma soprattutto con una giusta squadra, con dei cambi giusti, in grado in ogni momento di innalzare l'intensità e le qualità individuali dei vari giocatori su tutti i Chiton, Griff se verrà adoperato come è stato usato nell'ultima partita, ma anche se parte all'inizio, un giocatore veramente che è veramente un fire, in questo momento può cambiare le regole e i valori in campo. Quindi per noi veramente sarà veramente una finale anticipata, perché reputo Rovigo anche moralmente quella più adatta a prendere lo scudetto, perché quando succedono le cose, come si sa, allenatore che viene cambiato, tanti giocatori al passo d'addio, o ti perdi o ti unisci. Penso di poter dire che Rovigo è molto molto unito e può essere la squadra che eravamo noi un paio di settimane fa, molto uniti, molto sul pezzo, e secondo me è una squadra che ci darà veramente tanto tanto filo da torcere. Penso che sia la squadra con noi più consistente davanti. Swanepoel è un giocatore che a pieno destro, secondo me, può giocare anche in altri palcoscenici, e sarà veramente dura. Dobbiamo prepararci bene e giocare una palla alla volta, perché sarà una partita molto molto equilibrata, un bellissimo playoff.
Poi c'è questo Rovigo che era una delle squadre più attese all'inizio della stagione, a un certo punto ha perso 3 partite consecutive, era un fatto che non succedeva da anni, dal 2012 mi pare, e poi arriva a questo momento finale della stagione sapendo che l'allenatore non sarà confermato, che alcuni giocatori andranno via, Menniti, Ippolito andrà a fare alle Fiamme Oro, Diego Antol sembra che vada al Valo Rugby, insomma c'è un po' di diaspora, però tante volte questo senso di diaspora unisce la squadra sapendo che saranno le ultime partite insieme, e Casellato è convinto di aver trovato un po' la quadra in quest'ultimo mese, di aver in mano una squadra forte per la volata finale.
Sentiamo Casellato, poi ragioniamo di Rovigo insieme.
Arriviamo da secondi e questo a metà campionato non era una cosa così scontata nemmeno i playoff, quindi arrivare da secondi dimostra che c'è stata una crescita nell'anno, dopo che abbiamo perso nella campagna estiva dei pezzi importanti in prima linea e anche dietro con Davide Odiete. Speranze sono quelle solite, che Rovigo deve performare, deve arrivare in finale, e sul vincere dopo la finale è secca, quindi si vedrà. Il distacco tra la quinta e la quarta è netto, quindi dimostra ancora una volta che queste quattro sono le più accreditate a giocarsi la vittoria finale. Le speranze sono sempre quelle, a Rovigo, di arrivare in finale e di poter vincere la finale, quello è. Timori sicuramente di non avere il pubblico, il timore più grande è quello di non avere l'apporto del pubblico, che è il 16° uomo da sempre a Rovigo, che magari possa fare un po' la differenza. Le prospettive, abbiamo trovato forse la squadra che nei playoff è la più performante negli ultimi anni, la più ostica, perché arriva bene o male sempre in finale, e noi ne sappiamo qualcosa perché 4 anni fa nello scudetto del Petrarca ci siamo battuti in 2 battaglie finite all'ultimo drop di Novillo a Calvisano, quindi sicuramente sarà dura.
Vabbè, Casellato si è espresso, Gianluca. Devo dirti che Rovigo per me, prima di quel filotto di 3 sconfitte, si era, secondo me era diventato veramente la favorita per il torneo, perché aveva un attacco fantastico che poi si è dimostrato il migliore del torneo e soprattutto aveva un bel gioco, tanto anche da ricevere delle critiche, perché Casellato ogni tanto, come dire, ha fatto capire che era orgoglioso della sua creatura, dei suoi bersaglieri. Ci sono state un po' di polemiche, ricordi, anche sui social e con Petrarca, perché alla fine sostanzialmente il gioco era che Rovigo giocava meglio e vinceva, e Petrarca vinceva ma non giocava così bene, che è un po' il leitmotiv di questa stagione dei petrarchini, che sono molto molto concreti, però ogni tanto anche l'occhio vuole la sua parte.
Sì, intanto diciamo che Rovigo ha messo a segno 3 punti più del Petrarca, 574 contro 571, però il Petrarca è la squadra che ha fatto più mete, 71 contro le 70 di Rovigo, e la classifica rispecchia esattamente queste statistiche. Primo Petrarca, secondo Rovigo e terzo Calvisano, che è la terza squadra sia per punti che per mete realizzate. E, certo, Casellato ha parlato dell'effetto Battaglini, il Battaglini vuoto non è come andare a giocare a Rovigo e trovarsi la famosa muraglia rosso-blu, no? Di cui loro sono tanto orgogliosi.
Sì, soprattutto per una semifinale, perché poi sappiamo che comunque se uno raggiunge la finale sarà in casa della prima in classifica della regular season, ovvero Padova, e quindi avere il pubblico quantomeno in semifinale, ma poi sappiamo anche quanto i rodigini si spostino volentieri per andare a sostenere la squadra. Quindi diciamo che una finale con il pubblico tra questo Padova, mattatore della regular season, e questo Rovigo, con questo un po' situazione per cui andranno un po' via tutti e ci sarà una squadra un po' da rifondare, insomma sarebbe stato molto bello, per fortuna dicevamo potremmo godercelo su la Rai e poi vediamo, perché quest'annata ha fatto sì che saltassero un po' di equilibri e non è detto che i playoff comunque regalino delle sorprese.
Sentiamo, io sentirei qualcuno così fuori dai giochi che ci dà un po' un'opinione su questi playoff. Abbiamo sentito Pippo Frati, Federico, che è arrivato altre volte in finale senza mai riuscire a vincerlo questo scudetto.
Sì, sì, poi sia in una piazza molto calda di tradizione come Rovigo, sia Prato che è stata per alcuni anni una sorpresa quantomeno a quel livello della nostra eccellenza. A Filippo abbiamo un po' chiesto di una disamina delle quattro squadre, un po' dal suo punto di vista di ex allenatore di una di queste e un po' anche come conoscitore del rugby che spesso e volentieri si presta nel commentare o nel coadiuvare noi addetti ai lavori di qualche lucida analisi. Sentiamolo.
Ciao Federico e ciao Gianluca. Per parlare di questi playoff mi piacerebbe fare un attimo un salto indietro all'inizio del campionato, a quando comunque si facevano i pronostici doverosi all'inizio di una stagione che andava per cominciare. Possiamo dire che questi pronostici sono stati rispettati con Petrarca Padova, Rovigo, Calvisano e Valoregbe Emilia che hanno raggiunto i playoff. Sono stati rispettati i pronostici, però diciamo che la sorpresa di questo campionato secondo me è arrivata dall'Rovigo, che comunque partiva con un budget inferiore rispetto alle sfidanti, ma è che si è invece meritatamente guadagnato il secondo posto in classifica, finendo dopo la partita di recupero giocata ieri contro il Colorno con il miglior attacco del campionato. Il Padova chiude con la miglior differenza punti e con la miglior difesa. Sono numeri questi, sono numeri forse un po' fini a se stessi, perché comunque è doveroso comunque ricordare sempre che i playoff sono un po' un campionato a sé, fanno storia a sé. E se andiamo a analizzare le squadre che sono arrivate, vediamo che forse la più delusa potrebbe essere il Valoregbe Emilia, perché comunque ha fatto una campagna acquisti importanti, e allestendo una rosa veramente di grandissimi giocatori, che però non le ha permesso di arrivare solamente al quarto posto e quindi di giocare un playoff durissimo contro la regina di questo campionato, contro Petrarca Padova, che si è dimostrato invece ha rispettato diciamo le aspettative che si erano poste su di loro, anche loro con una grandissima campagna acquisti di rafforzamento estiva che gli ha permesso di dominare, possiamo dire, questo campionato, che l'ha vista sconfitta solamente una volta in casa contro Calvisano. Calvisano è una delle squadre che arriva meglio a questi playoff, appunto perché ha diciamo inanellato una serie di vittorie importanti, il pareggio casalingo seguito poi dalla vittoria a Padova, ha battuto e abbastanza agevolmente il Valoregbe Emilia sia a Reggio che a Calvisano e si candida quindi con un ruolo da favorita, ecco, per questi playoff finali. Infine il Rovigo secondo me è la squadra che più è cresciuta durante questo campionato, ha avuto un momento difficile quando ha messo in fila tre sconfitte consecutive, momento dal quale però ne è uscito più forte, ne è uscito rinforzato, grande lavoro che è stato fatto da Umberto Casellato, da Davide Giazzone e Nicolò Balocchi con tutti gli altri membri dello staff e soprattutto probabilmente grande anche il lavoro fatto dai giocatori. Sono usciti da questo periodo inalellando una serie lunghissima di vittorie, hanno perso praticamente in questo giorno di ritorno penso solamente a Padova, una partita che alla fine avrebbero potuto anche vincere con un pizzico di fortuna, quindi mi sento di dire che saranno playoff molto molto equilibrati e se devo fare un pronostico arrivo fino alla finale, finale al plebiscito tra Petrarca Padova e Rugby Rovigo Delta.
Pippo Frati tradisce un po' la sua vecchia anima rossoblù, perché quando dice che Rovigo è la sorpresa della stagione, insomma proprio sorpresa io non direi e non sono neanche sicuro che sia quella che aveva il budget più basso all'inizio della stagione. In top 10 i budget sono tenuti volutamente da tutti abbastanza coperti, quindi è difficile dire chi ha di più e chi ha di meno e chi ha speso di più e chi ha speso meno.
Però un po' gli davo ragione, perché anche secondo me a un certo punto Rovigo sembrava potesse esprimere un gioco tanto bello quanto anche concreto, e sembrava potessi proprio innalzare rispetto alle altre. Anch'io ho avuto un po' questa sensazione prima di quel filotto di 3 sconfitte, che fosse una squadra proprio con un altro passo rispetto a tutte le altre. Forse in quel senso lo diceva, che sembrava cresciuta tantissimo rispetto comunque a una base di partenza molto buona.
A questo sicuramente, su questo sono d'accordo. Rovigo è cresciuto, e qualcuno dalle parti del Battaglini sostiene che, memore delle sconfitte degli anni passati, Umberto Casellato abbia a un certo punto usato gran parte della regular season proprio per preparare questo rush finale, cioè che a un certo punto, sapendo che non c'era il pubblico, non ci sarebbe stato il pubblico, e così ha messo da parte le ambizioni di arrivare primo, secondo, terzo per avere la semifinale in casa, la finale in casa, e si è concentrato sul lavoro i cui risultati si dovrebbero vedere adesso. Ha allargato la rosa, ha fatto tanti esperimenti, e effettivamente adesso Rovigo è una contendente molto seria, gioca bene, segna, muove la palla, poi c'ha alcuni giocatori davanti di grande esperienza: Ferro, Lubian, Momberg in prima linea,
diciamo Suanipol. Che hanno un pacchetto molto molto ma molto forte. Poi anche in Tush vanno bene, insomma, hanno una grande mole. Insomma, Rovigo, sono tutte e 4 squadre molto buone, ma i bersaglieri in giornata potrebbero avere la meglio con chiunque.
Sì, e 2 mediani di mischia come Trussardi e Citton, che sono tutti e 2 rapidi, imprevedibili, possono fare la differenza. No, io credo che Rovigo, Calvisano Rovigo, sarà una bella sfida all'ultimo punto, e vabbè, Frati si è allineato abbastanza al pronostico dei più, cioè quello che la finale potrebbe essere Petrarca-Rovigo, il derby d'Italia, che forse è un po' quello che vogliono in tanti, anche così a livello di immagine, a livello di seguito. La finale del Veneto, di tutto il Veneto, nell'anno in cui il Veneto finalmente è riuscito a eleggere un proprio presidente, anche se Marzio Innocenti è livornese, però è espressione storica.
Diciamo che è stato adottato da parte.
Esatto, del Petrarca. Insomma, abbiamo detto la nostra, abbiamo provato a fare l'analisi su questo campionato 2020-2021, di cui poi alla fine si ricorderà il vincitore Federico e si dimenticherà quante difficoltà ci sono state strada facendo. Il Petrarca è entrato in scena dopo 4 giornate all'inizio del torneo, non riusciva a giocare per il numero di positivi, per il Covid, e poi ognuna delle squadre ha avuto i suoi momenti di difficoltà con i giocatori in quarantena, tutta roba che non passerà negli annali.
Ma sì, tutti ci ricorderemo solo di chi vince, ma il discorso è anche che è stato un campionato un po' strano, perché per l'ennesima volta, diciamo, comunque si sono bloccate le retrocessioni, quindi in testa è stato un campionato vero, ed è questa la cosa più importante. Certo, in coda tutto è stato un po' falsato da questa scelta di non scelta coatta di non permettere le retrocessioni. Speriamo che ritornare a una formula diversa, e soprattutto anche questa idea da parte del nuovo presidente federale di creare una Superlega, poi al di là che questo si crei davvero, è importante che questo campionato venga un po' rinnovato e cambiato, perché bisogna alzare decisamente il tasso tecnico e cercare che tutte le squadre siano a livello di queste prime 4.
Ma guarda,
magari
io
anche diminuendo o cambiando un po' delle formule, però Gianluca, vedere un Rovigo-Padova è gradevole, ci sono state altre partite che sono state veramente brutte da vedere, troppi errori di ending, in multifase è un po' una chimera, insomma, ci meritiamo di meglio, e il pubblico, se vuole veramente seguire il rugby domestico, deve avere di meglio.
Guarda Federico, noi l'ultimo podcast, quello precedente a questo, abbiamo parlato anche di Pro 14, della sua consistenza. Ecco, forse è anche giusto che i giocatori che vanno al Pro 14, alle Zebre o al Treviso, vivano quella fase del loro sviluppo, diciamo con certe date di scadenza, e chi fa un paio di stagioni in Pro 14 e poi non viene giudicato idoneo o adatto a livello internazionale possa tornare serenamente al campionato e fare in campionato una carriera che permetta ai tifosi di apprezzarne le qualità che comunque questi giocatori dovevano avere se sono andati in franchigia, e permetta loro anche di mettere la loro esperienza al servizio di ragazzi più giovani che magari arrivano da altre serie, da altri campionati e approdano alla Lega più importante in Italia, che è quella appunto che assegna il titolo nazionale. Insomma, bisogna creargli forse le condizioni perché torni a essere effettivamente un campionato seguito di qualità con giocatori che possono dare qualche cosa sia dal punto di vista della sostanza, della consistenza che dello spettacolo.
Eh sì, perché poi adesso è facile dire che non ci sono più i Campese, i Botta e via dicendo, però il resto degli italiani ogni tanto erano veramente di due categorie superiori. Era un rugby diverso, ovviamente molto basato meno sulle fasi statiche, era più giocato alla mano, era un rugby molto anche figlio del tempo che fu. Però insomma, magari dovremmo riconsiderare anche come facilitare di più questo gioco. Noi vediamo le partite di eccellenza del nostro top 10 e sono delle partite un po' lente, giocate spesso su campi che non, come dire, non favoriscono un gioco arioso, un gioco alla mano, e con squadre che soprattutto pensano a non prenderle, che è tutto lecito, però dovremmo cercare di creare questo un campionato che sia formativo anche a livello di gioco. Perché poi alla fine, se tu fai un gioco così conservativo nel top 10, quando vai a giocare nel Pro 14, per forza di cose il gap tra i due campionati sarà troppo alto. Non è soltanto intensità, è proprio una questione di mentalità.
Sono d'accordo, e voglio concludere, Federico, dicendo godiamoci questi playoff, perché la notizia è che la nazionale italiana non disputerà alcuna partita in questa finestra estiva, non andrà in Nuova Zelanda, e questo sarà capito perché c'erano delle grandi complicazioni legate alle quarantene, alla pandemia, al Covid, ma non disputerà nessun'altra partita, e questo è un po' sorprendente, insomma, perché tutti in qualche modo, tutte le altre nazionali, i nostri rivali, sono riuscite in qualche modo ad arrangiarsi, a organizzare partite in casa con il Giappone, gli Stati Uniti, l'Argentina, qualcuno ha invitato le nazioni dell'emisfero sud in Europa per evitare di dover fare grandi viaggi con i limiti appunto dei passaporti.
Ma guarda che faremo un infrasettimanale con i Lions, tu non lo sai, ma è una notizia fresca che ti posso dare in esclusiva.
Non è il primo aprile, Federico, oggi mi sa.
No, è vero, ci mancherà e speriamo di non pagarlo. Certamente c'è da dire che mi auguro che magari, essendoci un nuovo coach, oggi sui giornali si dava già per certo che Kieran Crowley ha vinto il ballottaggio con Michael Bledley per la panchina azzurra, magari ci possa essere spazio per dei raduni per cercare di entrare nella mentalità del coach neozelandese e ripartire con un piede diverso.
Permettimi l'ultima battuta, se fosse annunciato oggi Crowley e giocasse la prima partita a novembre, sarebbe uno degli allenatori azzurri che rimane imbattuto per più lungo tempo.
Sì, sembra come quella che la Nuova Zelanda, non giochiamo più le partite quest'estate con loro perché hanno paura di noi dopo l'ultima volta in cui hanno pareggiato, che ovviamente si riferisce
0-0 in Giappone.
Esatto, 0-0 in Giappone.
Dai, l'abbiamo presa sullo scherzo.
Che riderci su, esatto. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di All Rugby Podcast. Buoni playoff, come dicevamo, su Rai Sport, quindi in chiaro, e buon rugby. Direi che in questo finale di stagione da tutti gli emisferi arrivano cose a noi ci sembrano incredibile, ma c'è del rugby al di fuori del nostro rugby.
Buon ascolto a tutti.
Ciao ciao.